Quando il prossimo 1° maggio verrà beatificato, penseremo a lui pieni di gratitudine, quale grande testimone di Dio e di Gesù Cristo nel nostro tempo, quale uomo colmato di Spirito Santo. Insieme con lui pensiamo al grande numero di coloro che egli ha beatificato e canonizzato. Queste parole di Papa Benedetto XVI sono un fervido ed esplicito omaggio alla figura del suo predecessore, Papa Giovanni Paolo II, Karol Wojtyła, che da domenica prossima diventerà beato. Giovanni Paolo II, nel rendere omaggio alla grande figura del Papa polacco, Benedetto XVI ha usato parole ricche di implicazioni anche per la non sempre positiva immagine della Chiesa Cattolica nel mondo in questi ultimi anni, con un riferimento esplicito agli scandali sulla condotta di numerosi prelati che hanno scosso la coscienza di molti. Nonostante tutta la vergogna per i nostri errori, ha detto Benedetto XVI, non dobbiamo però dimenticare che anche oggi esistono esempi luminosi di fede, che anche oggi vi sono persone che mediante la loro fede e il loro amore danno speranza al mondo. Bentrovati da Nicola Colotti al microfono per questa edizione di Mille Voci, lo avete inteso, oggi parliamo di un evento che oltre ad essere un fatto religioso è anche un fatto storico, la beatificazione di Giovanni Paolo II. Viene infatti proclamata e celebrata domenica 1 maggio con una solenne messa in San Pietro, in piazza San Pietro, alla quale assisteranno centinaia di migliaia di persone giunte dal mondo intero, una risposta a tempo di record della Chiesa di Roma a quella invocazione santo subito echeggiata nella stessa piazza l'8 aprile 2005. Giovanni Paolo II era morto 6 giorni prima, il 2 aprile, lasciando al suo erede una pesante eredità, e mai prima d'ora un Papa era stato beatificato così rapidamente dopo un iter avviato a solo una 70ina di giorni dalla sua morte, conclusosi altrettanto rapidamente dopo soli 5 anni. Come è stato possibile? Quali le motivazioni? Bastano quelle canoniche a spiegare una tale rapidità? Quali saranno gli effetti della beatificazione di Giovanni Paolo II? E ciò che vorremmo chiedere e ciò di cui vorremmo parlare con i nostri interlocutori di oggi, che vi presento e ringrazio di essere con noi. Saluto qui in studio Monsignor Azzolino Chiappini, rettore della Facoltà di Teologia di Lugano, Don Andrea Radziskowski, e mi scusi se non lo pronuncio correttamente, che è sacerdote, parroco di Stabio, ma è stato anche amico, potremmo dire, personale di Giovanni Paolo II. In collegamento con noi da Roma saluto Luigi Accattoli, vaticanista e firma prestigiosa di testate come Corriere della Sera e di Repubblica. Buongiorno e bentrovato.
Buongiorno.
Grazie di essere con noi. E c'è con noi anche il giornalista di Radio Vaticana, Rosario Tronnolone, che è curatore di una rubrica radiofonica per la stessa Radio Vaticana dal titolo Orizzonti Cristiani. Buongiorno e bentrovato anche a lei.
Buongiorno.
Buongiorno. Prima vorremmo però rendere omaggio anche noi alla figura di Giovanni Paolo II, ricordando la sua storica visita pastorale, la prima di un pontefice, in suolo elvetico, avvenuta nel giugno del 1984.
In questa celebrazione eucaristica, all'inizio della mia visita pastorale in Svizzera, desidero salutare tutte le comunità ecclesiali riunite nelle vostre chiese locali, la chiesa di Basilea, quella di Coira, quella di Losanna, Ginevra e Friburgo, quella di San Gallo, quella di Sion e anche del Grigioni italiano. Con particolare intensità di sentimenti, saluto la diocesi di Lugano, questa chiesa cattedrale. Voglio salutare il vescovo della vostra chiesa di Lugano e tutta la sua comunità diocesana, tutta la sua chiesa particolare. Saluto voi presenti, rappresentanti di quella chiesa, e vi abbraccio con cuore sincero, mi rallegro della vostra presenza e tramite voi porto i miei saluti a tutti i vostri fratelli e sorelle, a tutta la comunità riunita dallo Spirito Santo nel cuore di Gesù. E da questo cuore di Gesù vorrei offrirvi una benedizione apostolica impartita insieme ai vescovi qui presenti a tutti voi. Sit nomen Domini benedictum.
Ex domus vei
servum. Adiutorium nostrum in nomine Domini. Benedicat vos omnipotens Deus, Pater et Filius et Spiritus Sanctus.
Amen.
Ecco, adesso facciamo strada con questa parte, così tutti saranno toccati. A tutti. Una offerta. Un calice per la vostra cattedrale. No, non mi presentano più.
Ecco, questo era un breve estratto della lunga impegnativa giornata. Il 12 giugno 1984 Giovanni Paolo II era giunto a Lugano in una splendida giornata d'inizio estate che probabilmente molti dei nostri ascoltatori ricordano. Magari proprio Monsignor Chiappini ricorda quella giornata. Bello questo accostamento di sacro e quasi profano di Giovanni Paolo II, che subito dopo la benedizione dice: ecco, adesso mettetevi da parte se volete che vi tocchi, no? E forse anche qui salta fuori un po' il personaggio.
Ma credo anche in questo particolare si vede la persona di Giovanni Paolo II, cioè quello che lei ha chiamato il sacro, l'uomo dell'insegnamento, che ha una posizione di responsabilità nella Chiesa, e la sua umanità, l'essere vicino nel quotidiano alle persone che incontra.
Don Andrea Radziskowski, lei lo ha conosciuto personalmente e lo ha conosciuto soprattutto prima che diventasse Papa. Questa spesso è una dimensione magari che conosciamo meno di Giovanni Paolo II e quindi di Karol Wojtyła, ma lei l'ha conosciuto quando era arcivescovo, vescovo, arcivescovo di Cracovia e cardinale. Che impressione umana le ha dato?
Eh sì, perché soprattutto da seminarista lui ci teneva tanto ad essere vicino ai suoi futuri sacerdoti. Ogni anno si stava da lui almeno mezz'ora, un'ora con un colloquio personale. Poi, quando ero militare, addirittura conservo degli scritti della sua propria mano che ci ricordava. Principe della Chiesa scriveva a un sacerdote militare, ero nella stessa battaglione che era Popieuszko, beato pure lui, no? Solo due anni più tardi. E questa è anche questa sua dimensione, si ricordava di questi preti. E noi, per noi era un padre soprattutto. E lei ha detto amico è troppo per me, no? Però il padre sì. E dicono anche tanti che voi preti della generazione di Giovanni Paolo II avete una stampa, preti di Cracovia, di quel periodo, di Wojtyła, no? Io lo conoscevo soprattutto perché ero lì vicino, nel seminario, veniva nel seminario e raccontava i suoi viaggi, e raccontava le storie del concilio, e per questo che questi ricordi sono più forti, no?
Dopo magari ci troviamo magari anche con qualche aneddoto vissuto personalmente da lei. Ha ricordato appunto altri beati, Giovanni Paolo II tra l'altro è un record di beatificazione, perché durante il suo pontificato ne ha beatificati 1300 persone, insomma, e ha canonizzate 482. Adesso vorrei chiedere a Monsignor Chiappini, tra l'altro molti si stanno chiedendo cosa succede con una beatificazione, che differenza c'è tra una beatificazione e una canonizzazione, cosa succede a partire da domenica?
Ma credo che si può dire in maniera abbastanza semplice, anche se semplificando un po' le cose, se vogliamo usare questo termine, il traguardo importante è la beatificazione. Perché? Perché prima della beatificazione c'è un processo in cui si cerca di esaminare la vita del candidato alla beatificazione, si esaminano gli scritti, si riflette eventuali ostacoli, se sono superabili, e quando uno è dichiarato beato, in fondo ha raggiunto, o meglio dentro la Chiesa raggiunge quello che è un momento fondamentale, cioè di essere presentato come un cristiano che ha vissuto fino in fondo la sua vocazione cristiana. Direi alla fine la differenza è abbastanza semplice: la canonizzazione è un atto più solenne. Il beato, di solito, qui nel caso di Giovanni Paolo II ci sono già delle eccezioni, ma il beato di solito è venerato con la celebrazione liturgica solo nella sua diocesi o nella sua congregazione religiosa o al massimo nel suo paese, mentre il santo è venerato da tutta la Chiesa.
Quindi per una canonizzazione di Giovanni Paolo II bisognerà aspettare sicuramente ancora qualche anno, perché probabilmente è una causa che va avanti, giusto?
Ma qui si presenta la questione dei miracoli. Di per sé, per la canonizzazione nel caso di un beato come Giovanni Paolo II, probabilmente bisogna aspettare solo il miracolo che poi permette al Papa di procedere alla dichiarazione di canonizzazione.
Luigi Accattoli, un'altra domanda che si sente spesso rivolgere dal popolo, anche magari forse più dagli scettici che non dai veri credenti, è come mai una procedura così rapida per la canonizzazione di Giovanni Paolo II? Si è detto un record. Come lo si può giustificare?
Ci sono due ragioni principali. Una, diciamo, è la fama di santità da cui partono i processi canonici che portano alla beatificazione, alla canonizzazione. Ci deve essere un grido pubblico, un riconoscimento del popolo. Poi la Chiesa, nelle sue strutture, nei suoi organi gerarchici, riconosce questa fama di santità che è nel popolo, e nel caso di Giovanni Paolo II era una fama straordinaria, questo non è difficile segnalarlo. C'era il grido santo subito, va bene, c'erano gli striscioni, non era così spontaneo, era abbastanza organizzato, era il movimento dei focolari che aveva messo quegli striscioni e che iniziava quel grido, ma al di là degli striscioni la fama di santità era fortissima, travolgente, direi, più che per altri beatificati recenti. E l'altro motivo è di opportunità, è una decisione del Papa, naturalmente, che ha fatto corsie preferenziali per questa causa, nell'idea che fosse una risorsa per la Chiesa di oggi, proclamare la esemplarità di questo, la esemplarità cristiana di questo Papa. Una risorsa perché è stata una figura attrattiva. Molti sono tornati alla fede, hanno detto di essere tornati a credere o di aver ripreso interesse alla vita di fede attraverso la sua testimonianza, la testimonianza di credente, la forza con cui si metteva in Dio, con cui pregava. E allora Benedetto XVI ha pensato che questa carta andava utilizzata prima che la memoria sbiadisse, finché era calda. Ecco, questi sono i due motivi principali dell'affrettamento. Secondo poi lo stile suo, perché Giovanni Paolo II non solo ha fatto tanti beati e tanti santi, ma ha cercato di farli il più possibile contemporanei, vicini a noi, e così ha promosso la beatificazione, la canonizzazione di Madre Teresa, di Padre Pio, di Escrivá de Balaguer, personaggi molto presenti nell'immaginario, nel popolo di Dio, anche nella pietà dei contemporanei. Su questa scia ha voluto fare ancora un passo in più, e quindi questa è la causa più veloce, ma non così insolita, perché Madre Teresa è arrivata con pochissimo tempo in più, ecco, 6 anni e qualche mese, invece che 6 anni netti come Giovanni Paolo II.
Forse nell'epoca della globalizzazione anche le cause appunto di beatificazione e di canonizzazione subiscono delle accelerazioni, ma forse perché proprio sono anche i tempi che ci portano a questa rapidità. E poi a questa grande presenza di massa che sicuramente è attesa a Roma, sì. Rosario Tronnolone, come redattore della Radio Vaticana, voi vi state sicuramente preparando alla giornata di domenica, che aria si respira a Roma e dentro le mura vaticane?
Certo, se posso volevo soltanto aggiungere una piccolissima Prego. Cosa sulle rapidità di cui parlavate un attimo fa. E cioè volevo segnalare come in realtà Giovanni Paolo II abbia spesso canonizzato delle persone molto vicine a noi storicamente, ma credo che questo fosse anche il suo desiderio di mostrare come la santità sia una cosa quotidiana, raggiungibile, non dei modelli appunto molto lontani da noi anche nel tempo, ma invece delle persone che hanno vissuto esattamente la nostra storia, la nostra vita, i nostri tempi e che... non hanno perduto appunto la speranza che l'avvenimento cristiano, la testimonianza dell'avvenimento cristiano ha dato alla loro vita. Quanto alla città di Roma, come appunto mi chiedeva, in realtà è abbastanza graduale l'arrivo dei pellegrini per la beatificazione del primo maggio, quindi si sente, naturalmente si avverte intanto nell'aumento del traffico, nell'aumento della gente che prende i mezzi pubblici. In generale, proprio qui ovviamente nella zona di San Pietro, di Via della Conciliazione, c'è un movimento molto, molto maggiore, ma graduale. E soprattutto devo dire, quello che si respira è una grande serenità, una grande gioia, persone sorridenti e che in qualche modo ricordano proprio quelle giornate straordinarie che Roma ha vissuto intanto nel 2000 con la Giornata Mondiale della Gioventù di Tor Vergata. E poi anche quei momenti sicuramente dolorosi che hanno accompagnato la morte del Pontefice e poi naturalmente i suoi funerali, ma che contemporaneamente avevano, e lo ricordo anche nel silenzio e nell'ordine con cui i pellegrini si muovevano appunto lungo Via della Conciliazione, le vie limitrofe qui alla Basilica di San Pietro, avevano appunto una grande serenità, un grande ordine, un grande silenzio, veramente un'atmosfera di grande spiritualità, e questo comincia a sentirsi nuovamente, ovviamente su una chiave più gioiosa, visto che naturalmente la cerimonia di domenica sarà un motivo di gioia per tutti.
0848 03 07 07, il nostro numero di telefono se volete intervenire per porre delle domande ai nostri interlocutori. Stiamo cercando di riassumere per quanto possibile la figura di Giovanni Paolo II, che a partire da domenica appunto sarà beato con la grande messa che verrà celebrata dal suo successore Benedetto XVI in piazza San Pietro a Roma. Il riconoscimento di questa figura, che è stato un grande trascinatore, è stato il papa viaggiatore, è stato il papa anche operaio, si è letto spesso anche, come dire, un'importanza storica, per esempio, si ricorda nella caduta del comunismo, si è detto Giovanni Paolo II. Mi verrebbe voglia di chiedere, e comincio magari da Monsignor Chiappini, lo si può definire un papa anche politico Giovanni Paolo II?
Ma io credo di sì, evidentemente dipende sempre da come intendiamo i termini, ma se politico vuol dire la persona preoccupata di una situazione sociale, di una situazione in cui l'umanità è immersa e cerca delle soluzioni, credo di sì. Molto brevemente, pensando alla figura di Giovanni Paolo II, io vedo questi due aspetti che sembrano inconciliabili, mentre in lui erano una sintesi. Da una parte, un uomo medievale, uno dei papi medievali, proprio per questa sua attività politica, questo suo impegno politico, in modo particolare evidentemente per quanto riguarda la ricerca di libertà dei paesi dell'est, e nello stesso tempo un uomo estremamente contemporaneo che usa i mezzi di oggi, che comunica con un'estrema facilità, che parla il linguaggio del nostro tempo. Però credo che è stato anche un grande uomo politico.
Luigi Accattoli, appunto, una lettura più politica della figura di Giovanni Paolo II, è stato davvero un artefice della caduta dei regimi comunisti, adesso riguardando all'indietro storicamente?
Su questo si esagera. La mia opinione è che abbia avuto un ruolo ricostruibile, preciso nel riscatto, diciamo, dell'animus polacco. Lui ha dato coraggio ai suoi connazionali. Il fatto della elezione innanzitutto, poi il ritorno in patria nel 79, il primo dei 10 ritorni in patria, e l'aiuto a Solidarnosc quando iniziano le difficoltà, le misure restrittive, la legge straordinaria contro il movimento sindacale. Questo è il ruolo che ha avuto Giovanni Paolo II, documentabile, con un'influenza molto precisa. Poi però la questione del comunismo, la cortina di ferro, il muro di Berlino, l'URSS, sono problemi molto più vasti, molto più complessi, e la partecipazione, il ruolo di Giovanni Paolo II, io credo, verrà ridimensionato dalla storia, mentre è apparso grande ed è stato enfatizzato da noi contemporanei, da molti biografi che hanno incentrato su questo, come se fosse il Papa che ha provocato la caduta del comunismo. Questo è una valutazione, a mio parere, esagerata, e lui stesso in molti testi e parole ha detto che il comunismo è caduto per una sua logica intrinseca, per una sua aporia di umanesimo, di antropologia, per le sue difficoltà economiche e politiche, e io ho solo fatto la predicazione del Vangelo anche in quell'area. Ha ridimensionato lui stesso, e penso che bisogna stare a questo ridimensionamento.
Sì, forse enfatizzata anche dal linguaggio giornalistico, e forse anche sotto l'influenza di quella famosa perorazione nella prima sua messa pontificale, quando disse: abbiate coraggio, no? Aprite le porte a Gesù Cristo. E quindi sembrava che si riferisse anche a Oltre Cortina, sostanzialmente. Ma vorrei tornare un po' alla dimensione anche umana di Giovanni Paolo II. Abbiamo parlato di un papa, magari per gli aspetti anche più politici, Don Andrea Radziskowski. Invece lei ha avuto appunto l'occasione di conoscere gli aspetti umani di Giovanni Paolo II, alcuni anche molto toccanti. Lei ha scritto anche un testo per ricordare questi suoi incontri molto umani con Giovanni Paolo II, no? Che non era ancora Giovanni Paolo II.
Sì, che era cardinale Wojtyła. Essendo diacono, uno che mi è rimasto impresso molto, il suo segretario già, Stanislao Givis, mi ha detto: vai una volta al ricovero con cardinale per celebrare la messa, e poi dopo la messa assistito, mi ha preso con sé per visitare le stanze e i malati che c'erano lì, gli ospiti. Entriamo in una stanza dove c'è un vecchietto tutto tagliato nella faccia, e voi ti domanda: e cos'è successo? Perché non riesco a sbarbarmi, perché ho una malattia, Parkinson. Wojtyła mi guarda e dopo dice: ricorda questa stanza, torniamo nel suo palazzo vescovile, vieni con me. E mi dà un rasoio che dopo cardinale, ma era rettore, Maharski, poi suo successore a Cracovia, mi dice: ma guarda, le ho regalato 2 giorni fa per il suo compleanno, e adesso è già finito da questo vecchietto, perché io dovevo portare questo rasoio a questo vecchietto, insegnarlo come si usa questo rasoio elettrico. Era Remington, mi ricordo bene, e dopo, quando ho visto il Papa che aveva Parkinson e gli tremavano le mani, dicevo: questo vecchietto, di fatto sì che qualcuno ti aiuta a fare la barba. E sono, questa cosa è bella, no?
Perché è un'immagine, sì, molto, molto, molto umana, molto, molto sincera, anche di un personaggio appunto che poi aveva anche questo carisma e nel contempo questo altruismo verso anche le persone che incontrava. E quante non ne ha incontrate Giovanni Paolo II nella sua lunga vita. 0848 03 07 07, il nostro numero di telefono se volete porre delle domande o magari anche raccontare qualche ricordo personale di Giovanni Paolo II. In fondo oggi ci stiamo chiedendo se la beatificazione di Papa Giovanni Paolo II magari non sia giunta troppo presto per taluni, o magari per talaltri invece non è giunta abbastanza velocemente. Pensateci su, ci fermiamo un attimo con uno stacco musicale e torniamo tra poco in studio.
un uomo venuto da molto lontano. Negli occhi il ricordo dei campi di grano. Il vento di Auschwitz portava nel cuore e intanto scriveva poesie d'amore, amore che nasce dentro il cuore dell'uomo, per ogni altro uomo. Un uomo venuto da molto lontano stringeva il dolore, un libro nella mano. Qualcuno ha sparato ed io quel giorno ho pianto, ma tutto il mondo gli è rimasto accanto. Quel giorno il mondo ha ritrovato il cuore, la verità non muore. Un uomo che parte vestito di bianco, per mille paesi non sembra mai stanco. Ma dentro i suoi occhi un dolore profondo, vedere il cammino diverso del mondo, la guerra e la gente che cambia il suo cuore, la verità che muore. Fame e povertà hanno ucciso anche la dignità. Vai e ricorda questo cuore mio.
Vai e ricorda questo cuore mio.
Che Caino sono pure io.
Amedeo Minghi, un uomo venuto da lontano, potremmo dire un pontefice venuto dall'est. Stiamo parlando di Giovanni Paolo II, che verrà beatificato, anzi è beatificato, e la messa di celebrazione avverrà il 1° maggio in Piazza San Pietro. Io ricordo che tra l'altro la RSI dedica anche una serie di omaggi e di ricostruzioni della figura di Giovanni Paolo II, quindi sia sabato che domenica, e domenica tra l'altro ci sarà la trasmissione diretta della messa da Piazza San Pietro, ma ci sarà anche un film in prima serata sabato per ricordare la figura di Giovanni Paolo II. Se vi collegate al sito rsi.ch, www.rsi.ch, avrete anche proprio l'iconcina sulla quale potete andare e vedere tutto quanto la RSI ha dedicato e sta dedicando alla figura di Giovanni Paolo II. Intanto sono arrivate anche delle telefonate dal nostro pubblico chiedendo la massima sintesi. Do la parola prima a Lorenzo e poi a Davide. Lorenzo, buongiorno.
Pronto?
Sì, pronto, ci sente?
Sì, sento.
Benvenuto.
Ecco, cioè, io ho provato, per esempio, commozione quando lui disse mi correggerete, diciamo una sensazione di commozione iniziale, e poi mi è venuto un sorriso. Da lì ho capito che aveva cuore.
Eh beh, e poi questo...
penso...
sì.
Sì. Poi penso che anche le persone più lontane della fede, c'è cioè una fiammella di speranza, di amore è passata dentro nei cuori, diciamo proprio anche delle persone proprio più lontane così. E questo per, ecco perché alla fine santo subito, secondo me.
Grazie Lorenzo per averci Credo. Ricordato tra l'altro proprio quell'episodio iniziale di quel se sbaglio mi correggerete, che in fondo ruppe un po' il ghiaccio, no? Tra lo stupore della folla che non capiva neanche bene il nome di questo cardinale che era stato creato Papa, e improvvisamente lui diede subito una dimensione molto umana. Sentiamo anche Davide, buongiorno.
Buongiorno a voi. Allora, la mia è una considerazione. Io vedo un po' la figura di Giovanni Paolo II accostata a quella di San Paolo, che fu fulminato sulla via di Damasco, e direi che tramite la figura di Giovanni Paolo II tante persone sono state fulminate sulla via di Damasco e hanno, tramite le sue parole, tramite la sua personalità, tramite la sua fede hanno rincontrato Cristo, hanno riscoperto una nuova Chiesa e hanno riabbracciato quello che poteva essere la fede. Quindi vedo proprio questa particolarità di Giovanni Paolo II accostata un po' alla figura di San Paolo e soprattutto appunto, secondo me il grande miracolo per cui meriterebbe, fra virgolette, di essere santo subito è proprio questa capacità di abbracciare tutti i popoli indistintamente e di conseguenza di fare riabbracciare Cristo.
Grazie Davide, molto, molto bello quello che dice, perché poi sembra detto veramente col cuore. Monsignor Chiappini, tra l'altro questo mi induce una domanda forse un po' più giornalistica e che poi vorrei rivolgere anche a Luigi Accattoli. Il carisma di Giovanni Paolo II, credo che sia un aspetto importante da mettere in rilievo anche per capire la sua beatificazione.
Direi anche un'altra cosa, e forse un po' paradossale, non è beatificato un papa, è beatificato un uomo, perché in tutto il suo agire traspare la sua umanità, un uomo che ha creduto al Vangelo fino in fondo. E forse alla fine il suo carisma è proprio questo, questa fedeltà totale di tutta la sua vita di uomo, di credente, vissuta nelle varie situazioni della sua esistenza, da giovane, da studente, da attore, da prete, arcivescovo, eccetera. Credo che questa umanità è però un'umanità credente, un'umanità trasformata dal Vangelo. Mi sembra questo alla fine l'elemento più importante della vita di Giovanni Paolo II.
Luigi Accattoli, sulle telefonate che sono arrivate dal pubblico e di questo profondo, diciamo, senso carismatico che trasmetteva Giovanni Paolo II.
Sì, questo è sicuramente, lo dicevo nella prima fase della nostra conversazione, il motivo per cui il Papa Benedetto ha accelerato. Papa Benedetto non ha gli stessi intuiti, gli stessi istinti nel condurre le cose con il pubblico, con l'opinione pubblica che Giovanni Paolo II, ma ha ben compreso che parla al cuore proprio attraverso la sua santità, e quindi la proclamazione la reputa utile e la scalda, la vuole presto. Questo, diciamo, il segno è il contagio di santità che produce. Io dirò due casi di giornalisti, perché li conosco bene. Uno che non c'è più è Domenico Del Rio, che era un mio collega, lui era vaticanista della Repubblica, io del Corriere della Sera. Poco prima di morire, nell'ultima visita che gli ho fatto, alla domanda «vuoi dire qualcosa a qualcuno?», lui mi ha detto: «fai sapere al Papa che mi ha dato un grande aiuto a credere». Io ero dubbioso, infatti aveva scritto anche delle cose molto critiche di Giovanni Paolo II, ma vedendolo pregare sono tornato alla fede. E un altro è un collega che è ancora attivo, che è Marco Tosatti, è stato per molti anni vaticanista della Stampa. Lui ha dichiarato in una intervista pubblica di essere tornato alla fede dopo molti anni di laicismo, diciamo, per la pietà, l'influenza, il vedere, l'essere spettatore anche da vicino, anche come noi giornalisti quando seguiamo gli avvenimenti a pochi metri, la capacità di mettersi in Dio e di risolvere così le sue angosce e di trasmettere un segno di pietà. Ecco, nel mondo profano di oggi Giovanni Paolo II ha indicato che cosa possa essere l'amore di Dio, insomma.
Il tempo corre velocemente, chiedo a tutti quindi la maggior sintesi possibile. Do la parola ancora a due ascoltatrici brevemente, Maria e poi Carmela. Maria, buongiorno.
Buongiorno.
Dica.
Sono Maria.
Sì.
Senta, mi parli di Alet però.
Sì.
Poti?
Certo.
Sì, grazie. Vorrei dire che dal Papa, no? Che dopo di dire che lei era morta, no? E mi arriva in sogno la notte, no? Che al ma chiamata e mi dice che sta fuori dentro che sono arrivata.
Bello, signora, ecco, questo,
e allora
questo ricordo.
Mi insieme perché lei era su una gran montagna, grandissima montagna. e mi fa viaggiare a Pensa, ma no, e sembra in là sulla, come si può dire, sul filo della montagna, no?
Sì,
a guardare,
certo.
Ed era una due montagne molto grandi, e da una parte come dall'altra c'è una base che era piano, che era mia strada.
Signora, scusi che la devo interrompere, perché sennò non posso dare la parola ad altri ascoltatori. È bello il ricordo del suo sogno, ma soprattutto perché ne viene fuori l'immagine di Giovanni Paolo II che amava camminare, no? Questo grande camminatore. Grazie di averci raccontato il suo sogno.
Con che mi ha portato lì, mi fai vedere il paese.
Bello.
Il paese in due che era, perché era tutto pieno di paese in questi boschi, no? E si vedeva la chiesa, e lui mi fa vedere la prima paesina.
Sì, grazie Maria.
Mi dice che lui era arrivato, e poi dice c'è un'altra roba, in questo periodo che tutti si ritroviamo, e le tutti contenti, sorridenti, perché fai che la roba lì.
Grazie Maria di aver chiamato per raccontare questa dimensione molto personale e molto, molto, anche molto privata. Sentiamo anche brevemente Carmela, buongiorno.
Buongiorno,
dica.
Allora io volevo dire semplicemente che Santo Subito ci sta tutto, credo, perché a parte il fatto che adesso non mi sembra più neanche così irriverente, visto che il signor Accattoli lo ha detto prima di me, mi sento autorizzata, secondo me lui è stato veramente un grande uomo, forse prima di ogni altra cosa, un grande cuore, una grande anima, uno che partecipava molto. Adesso non so se questo derivi dalla santità, dalle cose, però lui aveva un'empatia con la gente, che uno fosse credente o meno, io per esempio non è che abbia questa grande fede, però comunque spesso ha suscitato in me la sensazione di voler fare un pezzo di strada con lui, roba che nella vita mi è capitato raramente, già per questo vuol dire che comunque qualcosa di veramente speciale lui l'aveva.
Grazie Carmela,
grazie
molto,
per la bella trasmissione.
Grazie a lei, continua ad ascoltarci. Belle queste testimonianze, queste sensazioni molto, molto dirette sulla figura di Giovanni Paolo II. Io vorrei però coinvolgere ancora anche Rosario Tronnolone e poi sentire anche i nostri ospiti in studio, perché un aspetto importante del pontificato di Giovanni Paolo II è stato sicuramente il coinvolgimento dei giovani. Giovanni Paolo II aveva questo legame fortissimo con i giovani e poi con i movimenti anche dei giovani. Rosario Tronnolone.
Sì, infatti proprio sentendo queste testimonianze mi ha immediatamente ricordato, così come d'altronde diceva proprio nell'inserto che avete fatto sentire all'inizio della trasmissione, questa sua capacità di toccare tutti, ma proprio di toccare nel cuore. La giornata di Tor Vergata del 2000, la giornata mondiale della gioventù, fu assolutamente per me un ricordo indimenticabile. Perché c'era un mare, veramente un mare di giovani attorno a lui, ed era come se fosse l'umanità giovane davanti al Papa, ma veramente l'umanità di tutto il mondo. E durante la messa, quando ci fu ovviamente l'invito a scambiarsi un segno di pace, fu veramente come se il mondo intero davanti al Papa scambiasse un abbraccio, una stretta di mano, appunto un segno di pace. E il Papa aveva, dicevamo, questa capacità di toccare i cuori di tutti, in particolare di chi ovviamente si apre alla vita e quindi ha di per sé una generosità, uno slancio rispetto appunto all'esistenza, che aspetta soltanto di essere toccata. E il Papa, che ha ripetuto molte volte quel non abbiate paura, l'aveva detto all'inizio nella messa di insediamento, ma poi ha continuato a ripeterlo, lo disse anche lì a Tor Vergata, questo non abbiate paura lo diceva sì appunto anche per esempio ai popoli dell'est, come è stato già detto durante la trasmissione, ma lo diceva anche personalmente a ciascuno, e in particolare questa era una cosa che il Papa sottolineava sempre con molta attenzione, con molta forza, in particolare ai giovani che sentivano una vocazione dentro di sé per il sacerdozio. E quindi per me quella giornata è un ricordo di estrema commozione, perché mi è capitato tra l'altro molto spesso in trasmissione di incontrare sacerdoti che hanno sentito appunto la loro vocazione proprio quel giorno e ricordano come momento iniziale quelle parole del Papa.
Come Andrea Radziszkowski, che è qui con noi, che ha sentito probabilmente anche lui una maggiore spinta alla vocazione incontrando Giovanni Paolo II, possiamo dire così, o perlomeno si è sentito in qualche modo confortato nella sua vocazione incontrando Giovanni Paolo II, cioè che all'epoca era Karol Wojtyła.
Ma sì, c'era, è stato nella mia parrocchia, io mi preparavo per esame di maturità e nessuno lo sapeva che io pensavo di andare in seminario, E questo nella sacrestia mi vede e domanda il parroco: ma questo giovane cosa farà nella vita? Cosa fa? E io dico: io stesso no? Mi preparo per l'esame di maturità. E dopo, ed era primo che gli ho detto, e dopo magari ci vedremo a Cracovia, ha capito, no? E dopo ci siamo visti a Cracovia, e dopo per tanto tempo, e proprio era figura per me, e modello di prete.
Monsignor Chiappini, Luigi Accatto le ha ricordato all'inizio l'importanza anche dei movimenti, parlava del movimento dei focolari che insomma fece comunque sentire la sua presenza anche in Piazza San Pietro in occasione appunto delle esequie di Giovanni Paolo II. Io volevo fare una domanda invece più generale appunto del rapporto che aveva Giovanni Paolo II con i movimenti, con il movimentismo. È stato diciamo un bastone anche che lui ha utilizzato per espandere il proprio verbo?
Ma non credo, piuttosto questa sua accoglienza, questo suo riconoscimento dei movimenti viene anche dalla sua esperienza da giovane prete in Polonia prima, da vescovo arcivescovo, aveva dei gruppi, aveva degli ambienti un po' simili a quelli che noi poi dopo abbiamo chiamato movimenti. Vorrei dire un'altra cosa, se possibile, visto che il tempo è breve.
Corre velocemente, diciamo.
Cerco di essere molto breve anch'io. Non dobbiamo dimenticare la sua capacità di andare incontro agli altri e a chi è diverso. Perché dico questo? Perché a me sembra una delle caratteristiche qui del suo ministero, soprattutto di Vescovo di Roma, di Papa, è stato l'andare verso tutti, andare verso le altre religioni, senza confusione, ma ha cercato un incontro con i credenti delle altre appunto esperienze religiose. Ha scritto una lettera che tra le più importanti, anche se non viene citata molto, proprio sull'ecumenismo, sull'unità della Chiesa, parlando della sua esperienza, del suo incontro con le comunità separate. E poi, mi fermo qui, il suo desiderio, anche qui si vedeva la sua autenticità nel riconoscere le colpe della storia cristiana e nel chiedere perdono al mondo.
E su questo vorrei sentire dopo il pensiero di Luigi Accattoli, ma prima volevo dare la parola a un'ascoltatrice che da un po' di minuti che attende, Maria Bruna, le chiedo di essere sì, più sintetica possibile, grazie.
Sì, molto veloce. Ecco, buongiorno a tutti.
Buongiorno, scusi.
Volevo chiedere, ho due domande. Quanto ho sofferto per il rifiuto dal mondo ortodosso di poter andare in Russia e se c'è stato un pentimento post mortem da parte della Russia poi degli ortodossi? Grazie.
Grazie Maria Bruno. Chi è che vuole rispondere? Potrei girare anche la domanda a Luigi Accattoli, puoi sì, sentire anche Monsignor Chiappini. Luigi Accattoli, per rispondere a questa ascoltatrice.
Sì, non c'è stato nessun pentimento, purtroppo, ma del resto è ragionevole che così sia. Sono molto lontani e sono molto avversi, però forse qualcuna delle preclusioni è caduta, lo sentivano anche come un polacco per i russi, il polacco è nemico storico, e ora questo elemento non c'è più e quindi speriamo che Benedetto XVI possa andare lui anche a nome del predecessore in Russia. E lui ha sofferto certamente molto per quel diniego, come per ogni situazione in cui non poteva mettere piede, non poteva portare messaggio.
Che peraltro non gli ha impedito comunque di andare a Cuba, e quello fu sicuramente un evento storico perché andava in qualche modo dall'altra parte. Luigi Accattoli, brevemente invece, una considerazione su questo continuo bisogno di Giovanni Paolo II di chiedere in qualche modo perdono e scusa da parte della Chiesa. Sembrava quasi un'ossessione in Giovanni Paolo II. Come si spiega?
È uno degli elementi più caratteristici e io penso che passerà la storia per questo, perché è l'unico Papa che abbia fatto questo, che abbia svolto una predicazione penitenziale non soltanto per conto rivolta ai singoli, ma rivolta all'intera comunità ecclesiale per le responsabilità storiche. Non l'aveva fatto nessuno, lo ha fatto lui, resterà un segno molto molto importante. Veniva dalla sua ansia evangelica. Io ho studiato questo problema, ho scritto un un volume quando il Papa chiese perdono, ed è, ho trovato proprio che le primissime avvisaglie, quando lui inizia a parlare di un atto giubilare per questo tema, dice così, formula così: dobbiamo in prossimità del terzo millennio guardare alla storia della Chiesa, individuare dove ci siamo allontanati dal Vangelo e riconoscere questo allontanamento e correggerlo. Quindi è un'ansia evangelica, è la radice più profonda, direi, anche della sua santità, del suo sentire Dio e volerlo segnalare al mondo d'oggi.
Monsignor Chiappini, in conclusione, molti furono però anche i dinieghi di Giovanni Paolo II, contrario alla teologia della liberazione, all'omosessualità, all'aborto, al sacerdozio femminile, al matrimonio dei preti, eccetera. Insomma, per certi versi lo potremmo definire un conservatore, ma se io le chiedessi così in conclusione, Giovanni Paolo II è più un conservatore nella sostanza e un innovatore nella forma, o in realtà qual è secondo lei il bilancio che si può trarre del pontificato di Giovanni Paolo II?
Peccato che siamo alla fine.
Lo so, ci vorrebbe un'altra trasmissione solo per questo.
Ma io credo che al di là delle forme era un uomo aperto e si lasciava guidare dal Vangelo, per cui tanti suoi dinieghi nascevano da una fedeltà alla tradizione della storia della Chiesa, una fedeltà all'insegnamento della Chiesa.
Andrea Radziskowski, invece, una battuta finale di un'immagine che le è rimasta particolarmente impressa di Giovanni Paolo II l'ultima volta che l'ho incontrato.
Immagine è sempre quella quando mi ha ordinato prete 34 anni fa, e questo non me ne dico. E immagine l'altra, quando ho ricevuto da lui il rosario tramite un prete delle Madre Perla, perché ero qui malato alla fine di vita a Lugano, e ti ho ricordato nella preghiera, dopo, quando sono andato a ringraziare, ti ho ricordato personalmente della mia preghiera, della tua malattia.
Belle queste parole con l'accento polacco di Don Andrea Radziskowski.